So che tu ci hai già raccontato delle tue belle esperienze. Vuoi riepilogarle? Oppure tu hai qualcosa da raccontarmi, vero?
Forse non proprio l'esperienza più imbarazzante, però mi è capitato non troppo tempo fa di trovarmi primissima volta che uscivo con un ragazzo, ovviamente appunto ti conosci, bevi qualcosa eccetera, poi a un certo punto eravamo senza vestiti, mi ricordo la sua espressione, mi guardava immobile. Non sapeva cosa fare, non sapeva come. E io non sapevo cosa dirgli. Quindi è stata un'esperienza un po' imbarazzante. Poi, ovviamente, parlando si risolve tutto. Però è stato abbastanza strano.
Ti ammirava come si ammira la Mona Lisa.
Metti che invece eravate nudi e succedeva il contrario, cioè lui non smetteva di parlare.
Oh, male, la Nati?
La Nati ci manda un messaggio. È la solita Stakanovic anche da casa. Manda la sigla. Sex box. Insomma, ragazzi, mi sembra di capire che siete lanciatissimi su un certo tipo di esperienze quest'oggi, che non sono quelle canoniche del sesso, quelle che insomma lo connotano in modo positivo, ma quelle un po' tipo defiance, tipo commedia degli errori e degli orrori. Oggi parliamo un po' di tutto questo. Bentornati a Sexbox da Alessia. Ciao, la nostra Gaia Polloni, la super sessuologa di Sexbox.
Ciao a tutti.
E con noi abbiamo già sentito, c'è Alessandro, c'è Matilde.
Ciao.
E la nostra Shada.
Ciao.
No, ma mi sa che oggi ne sentiremo delle belle. Ci è venuta in mente questa puntata perché di solito insomma il sesso, quell'esperienza insomma ricca di piacevoli scoperte, di incontri, anche di ricordi, di momenti pazzeschi, ma poi come tutte le cose della vita ti capita anche quella nota un po' stonata, quell'erroraccio che insomma un po' come la spada di Damocle ti lascia un po' così, quel senso di oddio, cosa ho combinato, adesso come mi giudicherà l'altro o l'altra. E insomma parleremo proprio di questo oggi senza veli e capiremo anche un po' come affrontarle questi momenti così imbarazzanti. Ci sono degli escamotage per uscirne, Gaia? Speriamo di sì, li scopriremo.
Ma escamotage più che altro magari. Sì, non spoileriamo,
okay, dai.
Però abbiamo un ospite specialissimo.
Hai ragione, un ospite specialissimo che gioca anche un po' sul tuo territorio.
Sì.
Noi l'abbiamo scovato sul web e lui è vero e proprio consulente sessuale che tra le altre cose ha proprio come cifra comunicativa quella di raccontare queste esperienze imbarazzanti. Diamogli il benvenuto, eccolo lì, ciao Livio Ricciardi.
Ciao a tutti.
Benvenuto Livio, ecco, come mai hai deciso di creare anche proprio una rubrica su questo, di questa costola, diciamo, della vita nell'intimità?
L'ho creata all'inizio un pochino per divertimento, ma poi soprattutto con l'intenzione di normalizzare un pochino le esperienze. La rubrica si chiama Esperienze Bruttine, perché capitano a tutti, cioè la sessualità non è sempre perfetta, cioè abbiamo questa visione un po' perfezionista della sessualità, magari dalla pornografia e cose del genere, invece il sesso è una cosa normale, può essere bruttino, può essere imbarazzante.
Ecco, mi piace questa cosa, normalizziamo l'errore, questo è un po' il
già la prima parola chiave, normalizzare.
Normalizzare, ma non è facile, perché poi quando parliamo di situazioni imbarazzanti ci rifacciamo a tantissime cose, dai rumori più astrusi, che hanno anche dei nomi molto bizzarri, poi detti in inglese sono anche molto musicali, poi li diciamo in italiano aiuto, e ha tutta una serie di insomma siparietti semicomici da cui insomma sarebbe il caso imparare anche ad uscirne. Livio, ti scrivono di solito in DM, spesso anche in Instagram, proprio per raccontarti le loro e farsi dare dei consigli. Raccontacene qualcuna e anche dici che tipo di consigli riesci a dar loro.
Sì, io di base faccio una rubrica sui consigli, diciamo magari dubbi sulla sessualità, e poi quella delle esperienze bruttine è più un alleggerire, un commentare la cosa imbarazzante che è successa, perché appunto capita a tutti e ce ne sono state di assurde, ce ne stanno di ogni. Tra l'altro il giovedì solitamente la faccio e oggi la farò, e ce ne stanno una in particolare che la feci all'inizio, proprio appena avevo fatto partire un annetto fa circa questa rubrica, che a tutt'oggi me la spiego con un po' di difficoltà nonostante gli studi, che era un ragazzo che chiudeva il gatto nella sua stanza per farsi osservare mentre lo faceva con la sua ragazza, il che è di curiosità e di interesse clinico, però tutt'oggi con difficoltà me la riesco a spiegare.
Cioè il gatto voyeurista, ma forse il padrone del gatto
esibizionista.
È lui esibizionista di
nei confronti dei felini, particolare questa cosa.
Sì. Oh, sì, sì.
Cose bizzarre. Volete chiedere qualcosa voi a Livio? Approfittate della sua presenza.
Ma allora, cioè la cosa più interessante che mi può venire da chiedere è se tu hai avuto qualche esperienza imbarazzante, Livio.
Assolutamente sì, assolutamente sì, ma molte più di una.
Quindi,
una in particolare che racconto spesso per divertirmi anche con gli amici è stata una volta che c'era tanta aspettativa con questa ragazza e finiamo in macchina in un posto abbastanza isolato, un po' di campagna, ed era una macchina a 5 porte, quindi per andare dietro devi uscire davanti e rientrare dietro, e fatalità del caso ho pissato una cacca di cane in quel frangente, e però non me ne sono accorto, quindi abbiamo cominciato a fare cose e a un certo punto si sentiva puzza e io ero lì tipo oddio che è successo, cioè chi so
è stato?
Io, è lei. E quindi poi alla fine mi sono reso conto che c'era il tappetino sporco, la scarpa mia sporca, e invece di fare cose ho passato la serata a pulire il tappetino e le scarpe e non ci siamo mai più rivisti e non l'abbiasimo.
Capisco che vabbè è una bella storia.
Sente il trash, però ci sta, vedi? Mati?
Ma più che altro tu sei così giovane e secondo me è molto molto bella questa cosa che tu dai consigli ai giovani come te, è quasi una sorta di educazione tra pari. E non lo so, ho trovato carina questa cosa anche perché ti seguo anche da un po' di tempo, come credo anche te, no?
Sì, sì, ma anch'io lo seguo tantissimo tempo e ho anche una piccola confessione da fare in diretta a proposito di momenti imbarazzanti.
No, vabbè, aspettate, scusa.
Per te,
ah, ok, pensavo fosse una
cosa di più, anche perché appunto un po' la parte educativa, un po' anche altri ospiti che ci sono stati qua, quindi insomma ho avuto modo di seguirti sui social, quindi ecco, più momenti imbarazzanti di questo penso che non possiamo fare.
Vi ringrazio.
Livio, c'hai una fanbase anche qui in Canton Ticino, in RSI, noi non lo sapevamo, abbiamo fatto un regalone a Shada che ci ha fatto questa rivelazione.
Come prima puntata un grandissimo regalo, quindi ottimo, felicissima. Ottimo.
Però adesso è imbarazzato Livio forse, no, neanche tanto.
No.
È piacevole.
Sono abituato. No, comunque, sì, diciamo... È un approccio, più che altro è fresca proprio come scienza quella sessuologica, quindi è bello riuscire a fare magari un po' di divulgazione, un po' di educazione sessuale. In realtà la fascia di età non è così giovane, non è così giovanissima quanto si pensa, ma ci stanno anche persone magari di 30, 35, 40 anni che, perché purtroppo essendo un qualcosa di totalmente assente in Italia, c'è sempre bisogno di fare divulgazione.
Apro e chiudo una parentesi, 30-35 anni dice no, non sono giovani e noi che siamo over. Cosa
ascolta Livio, c'è un certo galateo.
Scusate.
No, però è interessante quello che diceva la Mati, perché alla fine è un confronto tra pari in sostanza, perché lui è effettivamente molto giovane e ha questa capacità insomma di infondere anche una certa sicurezza, credo, perché poi quello che cercano quando ti raccontano queste esperienze, questi scivoloni a letto, tu in qualche modo riesci anche a sostenerli, a supportarli. Portarli, cosa gli consigli di solito per uscirne e che tipo di lavoro fare anche su di sé?
Ma la cosa più importante nel momento in cui c'è un qualcosa che ci imbarazza a letto, un qualcosa che non va, è cercare di migliorare acquisendo consapevolezza del problemino che c'è stato, no? Oppure magari normalizzando determinate cose che vengono viste male. Mi viene in mente, che so, il quiffing, che sono i peli vaginali, che viene vista come una cosa super imbarazzante, quando in realtà è un fenomeno abbastanza normale, poi ancora visto bene scientificamente. Oppure in generale, quando c'è un'esperienza imbarazzante, la filosofia con cui prenderla è molto più quella della risata, del famo se una risata, tra un quarto d'ora ricominciamo, piuttosto che magari farne una tragedia o impanicarsi più di tanto.
Ecco, aneddoti ragazzi, volete raccontarne ancora qualcuno a Livio?
Vai, vado io.
Vai Ale.
Allora, queste cose delle situazioni imbarazzanti secondo me si creano anche perché la sessualità è una cosa che secondo me viviamo molto per ideali. Cioè noi ci immaginiamo sempre un rapporto ideale, un rapporto sessuale ideale, che poi in realtà non si realizza mai, cioè è proprio l'idealizzazione perfetta di qualcosa che in realtà provi sempre a raggiungere ma che in realtà non ti arriva mai. Quindi il mio aneddoto imbarazzante voglio raccontare di una volta, è successa questa cosa perché avevo un po' bevuto, ero un po' alticcio e anche la mia partner. E c'era questa situazione in cui c'era una foia, non so come dirlo in italiano, una verve più alta del solito, eravamo molto più presi del solito. Praticamente per via di questa cosa, come la spiego? Allora, io ho provato a prenderla per le gambe e la cosa è stata talmente forte, è stato talmente un momento troppo intenso che doveva restare con le gambe sulle mie fianchi, ma è andata su. E quindi l'ho praticamente fatto fare una capriola all'indietro.
Rischio fratture.
Abbiamo molto riso, cioè è stata una delle cose più divertenti che ci ricordiamo. Ho riso anche molto quando lei mi ha detto che subito l'ha raccontata a tutte le amiche. E io mi sono immaginato anche, perché le conosco le amiche, anche un po' cosa avrebbero potuto dire. Io mi piace pensare che io ne sia uscito come quello che si è impegnato davvero tanto ed è per questo che è successa questa cosa, ovviamente.
Beh, rigoroso.
Non perché non sono capace, no, perché ero troppo...
Hai fatto un po' di powerlifting, hai approfittato un po' dei bicipiti.
Un po' di bicipiti, esatto. Che poi vedi anche questa cosa di saper sdrammatizzare, no? Lei l'ha raccontato subito alle amiche, hanno riso. Questo è un aspetto fondamentale, Gaia, vero?
Assolutamente, non lo diceva prima Livio, fare una risata, quanto cambia lo scenario, no? Se dall'altra parte... Perché spezza la tensione immediatamente, quindi tutte le tue paure di aver deluso le aspettative dell'altra persona calano. Ah, ok, ride anche lui, quindi va bene, ridiamo insieme.
Se questo non succede, tipo se non ridono, uno dei due invece si capisce che è rimasto male, l'altro in che modo può aiutare a sdrammatizzare chi invece c'è rimasto peggio, diciamo? Livio, aiutaci.
Io penso che in assoluto comunicare piuttosto esplicitamente sia dentro che fuori le lenzuola sia sempre la chiave per tutto, per il miglioramento sia dell'esperienza imbarazzante che dell'intesa sessuale in generale, quindi parlarne, cioè se vediamo una reazione particolare nell'altro, sdoganare la cosa e cercare di sbrogliarla un pochino parlandone è sempre la cosa migliore, in modo tale che non si crea quel meccanismo di tensione in cui noi cerchiamo di interpretare ciò che l'altro sta pensando e viceversa, e invece se guaglia e se parla.
Qui però fa molto la differenza anche da quanto tempo c'è questa relazione, perché un conto è essere già in ampia confidenza, ci si conosce, cioè tipo il primo appuntamento no, addirittura cioè segnarlo, marchiarlo già così all'inizio, insomma deve essere veramente un po' traumatico.
Nel mio caso era con un partner da cui conquisto da molto tempo, quindi ecco. No, è stato molto facile, se la immagino questa situazione con un partner con cui era la prima volta, un po' mi viene voglia di...
resettare
di farmi del male.
Però c'è da dire una cosa, quando le prime esperienze con una nuova persona, io dico sempre per tranquillizzare un pochino, ogni volta che si va con una nuova persona si è un po' vergini, nel senso che non la conosciamo sessualmente, cosa le può piacere, gli può piacere eccetera eccetera, e magari uno può essere un po' più impacciato, quindi secondo me è fisiologico proprio che accada magari nelle prime esperienze, ed è lì il momento poi magari di iniziare a costruire un'intesa, no?
Certo. Fa molto la differenza anche secondo voi l'età o il genere? Non so, c'è tra uomini e donne, ragazzi, ragazze, secondo voi c'è qualcuno che accusa il colpo un po' peggio? Le vostre impressioni, ragazzi? State pensando?
Non è secondo me è una questione di personalità, non è una questione di genere, perché io conosco uomini che non si imbarazzano per niente, così come donne che non si imbarazzano per niente e viceversa. Quindi no, non penso che sia legato troppo al genere, non ci sono tendenze da questo punto di vista, secondo me.
Sì, non tanto al genere, magari quanto all'età, perché voglio dire, cresci e sai che è normale che possano succedere certe cose, magari quando sei alle primissime esperienze l'aspettativa è altra, appunto a maggior ragione se cresci, come diciamo sempre, a pane e porno e quindi ti confronti con un certo ideale, hai delle aspettative di perfezione che sono assolutamente irrealistiche. Quindi magari un po' l'esperienza sotto questo punto di vista aiuta, ma anche la storia personale, perché... ovviamente una persona con una buona autostima, un self-confidence, quindi avrà più facilità ad accettare magari un'esperienza imbarazzante a confronto di una persona che ha un tema del giudizio anche, quindi...
Marcato, ecco. Il giudizio poi, insomma, nel sociale già normalmente... È quella cosa che ci pende sulla testa, poi se ce la portiamo anche sotto le lenzuola è durissima uscirne. Quindi c'è un lavoro innanzitutto di consapevolezza di sé, perché poi ecco, sì. Per uscirne brillantemente ci vuole anche quella. Shada, ti vedo pronta? Sei pronta?
Sì, sono pronta. Oltre appunto a questa consapevolezza di cui parli, penso che sia molto importante anche mettere l'accento sulle aspettative, dato che le abbiamo nominate diverse volte. Perché è vero che se ti aspetti che sia tutto perfetto, magari quando prima c'è stata una chat o un periodo in cui senti qualcuno, e ti aspetti che sia perfetto il prima, il durante e il dopo, ti perdi in tutte queste aspettative, in tutti questi pensieri e non ti vivi veramente il momento. Quando in realtà bisognerebbe ogni tanto, secondo me, staccare la testa, vivere quello che stai vivendo, ridere, non ridere, vedere cosa succede e parlarne poi magari in un secondo momento dopo, perché poi spesso si fa fatica a parlarne prima, anche di capire, al di là del consenso, però affrontare alcune tematiche prima effettivamente magari di un rapporto potrebbe essere più imbarazzante o più difficile. Proviamo magari a parlarne dopo, a capire cosa è andata bene, cosa è andato male, il perché, il per come, però andando un po' contro queste aspettative che ci si è creati prima, che sono poi alla fine solo nella nostra testa.
Bellissimo. Quindi anche l'aftercare è importante, Livio, in questo caso?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè è importante magari capire cosa piace all'altro fare dopo l'atto sessuale e magari utilizzarla come opportunità per confrontarsi e cercare di capire come può andare meglio, come si può creare una struttura soddisfacente nella sessualità, insomma, tra quella coppia specifica. In realtà sul discorso del prima e le aspettative e tutto quanto, magari ci può capitare, che so, di fare sexting o comunque di provocare l'altra persona e questa cosa crea le aspettative, che non è una cosa sbagliata di per sé, però insomma le aspettative magari crescono. È importante magari affrontare il discorso sessuale confrontandosi proprio a livello di gusti, cosa ci piace, una cosa è, si può chiamare sex talk, che distende molto diciamo la tensione e che magari ci dà dei punti di riferimento su come possiamo approcciarci sessualmente con quella persona.
Ecco, Livio dà dei consigli interessanti. La cosa che io mi chiedo, ormai pratichi i social da parecchio e stai rodando anche su te stesso questa modalità di confrontarti con le persone che richiedono appunto dei consigli, ma com'è condensare dei concetti così molto ampi, tra l'altro, che vanno anche approfonditi nella modalità social che è tutta così veloce? Come ci riesci e soprattutto pensi ci si perda qualcosa o può essere fatto meglio? Non so, dici la tua impressione.
Io personalmente sono logorroico, quindi ogni video Instagram dovrebbe essere di un'ora e mezza a gusto mio, però bisogna accontentarsi dei 15 secondi, dei 30 secondi, di un minuto e bisogna, sì, ovviamente si perde un pochino, però va fatto così e funzionicchia, nel senso che aiuta un pochino nel processo educativo.
Efficace, dai, ci piace questa, insomma, questa modalità. Alla fine, insomma, arriva soprattutto perché, insomma, i ragazzi sono fruitori attraverso i social di moltissimi contenuti, quindi anche questi messaggi riescono a passare. Volete chiedere ancora qualcosa a Livio o possiamo salutarlo?
Sì, io ho un'ultima domanda.
Vai,
la tua idea comunque di continuare questo tuo percorso sui social o di portare i tuoi consigli? E comunque, quando, non so se adesso hai già finito la tua formazione, così quando finirai, di spostarti magari in un ambito più medico, clinico?
Entrambe le cose. Io attualmente sono già consulente, no? Attraverso un master, e quindi diciamo che applico anche ciò, quello che, su cui mi sono formato, insomma. E poi rimane la parte divulgativa, ma più che altro perché ce ne sta tanto bisogno nella nostra cerchia, nella nostra bolla. E mi piacciono entrambe le cose allo stesso modo, quindi penso continuerò con entrambe le strade.
Fantastico, Livio, noi ti auguriamo ovviamente, insomma, un sacco di successo sui social e anche ovviamente privatamente, certo. E grazie mille del tuo contributo per averci aperto anche
grazie
questa finestra sul tuo mondo e su queste esperienze bizzarre di cui, insomma, alla fine parli tantissimo anche sulle tue pagine.
Grazie Livio, è stato un piacere.
Ciao, a presto.
Anche per
ciao.
Me. Un bacione. Ciao.
Ciao Livio.
Ciao.
E insomma, ragazzi, c'è da dire ancora tantissimo, perché io penso che a livello di aneddotica, quando si parla di queste esperienze, si sprecherebbero. Poi non so quanto siate aperti a farlo. Io vedo c'è Shada, c'ha gli occhi illuminati proprio. Secondo me è ancora da raccontarci qualcosa.
Ma io mi aspettavo che infatti chiedessero, sei fidanzato? Una domanda.
No, ma queste informazioni le abbiamo già, per quello che non ci siamo troppo esposte.
Hai capito come funziona?
Comunque mi arriva il microfono da solo, Matilde, si vede che oggi ho intenzione di passare un po' la palla. Però io in realtà al momento stavo un po' pensando anche altre esperienze, oltre a quella d'apertura in realtà di prima, faccio un po' fatica.
Beh, una classica però che ha citato per esempio Livio, quella del quiffing, è una cosa abbastanza diffusa e che può creare degli imbarazzi, soprattutto quando non c'è molta confidenza, ecco. È capitato, si può dire. Questa è proprio
dritta. Dai, come
dritta.
Fa a non capitare?
Sì, no, ma io appunto seguo Gaia, come fa a non capitare?
Certo.
Nel senso, è una questione molto anatomica e fisica e quindi sarebbe anche un po'... mi sembra un po' come quando si dice no, ma io sono una donna, io non mi masturbo. Cioè... ricordo appunto qualche amica che no, ma io guai queste cose. Ecco, riporto un po' il discorso anche su queste cose. Penso che sia difficile dire no, ma a me non succede, oppure non mi è mai successo. sta tutto appunto, come diceva anche prima Livio, nella comunicazione, nel farsi una risata, e soprattutto più c'è divulgazione, più c'è confronto su queste tematiche, più veramente ci si viene voglia solo di farsi una risata e di non creare un problema ogni volta che succede un momento appunto come questo.
Normalizzazione, questa è la parola insomma chiave, mi sembra.
Ma io vorrei aggiungere anche qualcosa, perché dal mio punto di vista poi le esperienze imbarazzanti sono quelle che rimangono, che quando guardi indietro ti fai ancora una risata col partner, cioè sono proprio, diventano proprio quei momenti unici, speciali di un rapporto
da ricondividere.
Sì, da ricondividere, sì. Cioè, credo che appunto la connotazione poi nel momento in cui si instaura una relazione, ma anche non necessariamente, anche in un flirt, insomma, poi diventi proprio, ecco, qualcosa...
Quella cifra, quella, sì, cosa che li ha caratterizzati, sì, in qualche modo, sì.
No, non pensate, vi rigiro la domanda, non pensate?
Io sono completamente d'accordo, infatti con la mia partner con cui sto ancora ci ricordiamo di quell'esperienza di cui ho raccontato prima e ridiamo tantissimo e non ci ricordiamo di tutte quelle volte che per esempio è successo il quiffing.
Quiffing?
Sì. Con la F, ok.
Suona quiffing. Così bene, poi invece è un rumore un po' insidioso, ma...
Sì, ma non è una cosa comune, non è una cosa che dice una situazione imbarazzante, esatto. Cose che succedono. Secondo me definire questa cosa che succede una situazione imbarazzante...
Aspetta, però Gaia ci dà un dettaglio, ha detto in alcune posizioni, allora chi volesse evitarlo, cioè ci sono eventualmente magari,
beh, allora,
posizioni da evitare.
Anzitutto aprire e chiudere una parentesi nel dire che nel momento in cui una donna invece dovesse avere delle esperienze di quiffing, che ricordiamo anche se l'ha già detto Livio, sono i peti vaginali, no? Succede che si entra dell'aria nella vagina, si intrappola e poi fuoriesce in alcune posizioni. Ecco, se dovesse essere una cosa frequente, allora potrebbe anche esserci un disturbo del pavimento pelvico, ma se capita ogni tanto, soprattutto in alcune posizioni, per esempio quando la donna viene penetrata da dietro, è considerato assolutamente un fenomeno normale.
Doggy style, doggy, ragazzi, style. Preparatevi.
È una di quelle.
Vai, Mati.
L'importante, secondo me, non è solo parlarne dopo l'atto, eventualmente gli atti, ma parlarne proprio durante. Avere una comunicazione, cosa ti piace, cosa non ti piace, di modo da comunque non imbarazzarsi entrambe le persone, perché secondo me se c'è dialogo si può risolvere tutto.
Avere un check costante, insomma, esserci lì insieme, sì, viverla
se
anche.
Se non ti piace questa cosa la dici normalmente, dici guarda io preferirei che tu facessi questo, secondo me è la cosa più azzeccata da fare, ecco.
Shada.
E magari contemporaneamente chiedere se si vuole fare qualcosa di diverso, nel senso quello che sto facendo ti piace, non ti piace, ti disturba, non ti disturba, perché a me è capitato molto spesso di parlare con amiche che mi dicono ma magari ho passato mezz'ora magari parlando non so di sesso orale e con lei che zero, non sente niente, non sente, però non ha neanche mai provato a dare un consiglio o a chiedere esplicitamente qualcosa. E come dice bene Matilde, già solo dialogando durante quello che può succedere in ogni situazione, tantissimi momenti non sono più imbarazzanti, che cose che invece potenzialmente potrebbero diventarlo, per evitare magari che sei lì a fare la lista della spesa mentre dovresti fare altro, ecco.
O ti limi le unghie. No, alla fine quindi imparare a comunicare, che non è poi da tutti, nel senso alla fine non tutti sono capaci di verbalizzare un disagio e insomma di farsi accogliere e comprendere.
Ma anche di legittimarsi i propri bisogni. Tante volte c'è più la paura di deludere le aspettative dell'altro, comunque non voglio farlo sentire inadeguato, non capace, in imbarazzo, quindi o faccio finta o non dico nulla, ma questo non è un approccio costruttivo.
Prima dicevi insomma che comunque queste esperienze possono connotare in modo insomma gioioso anche la relazione, però ci sono anche delle situazioni che invece vengono ricordate in maniera talmente tanto disturbante da poter in futuro inficiare la possibilità di concedersi di nuovo un momento di intimità per non incorrere di nuovo in quella situazione. Che cosa si fa per sbloccare questo impasse, Gaia?
Sì, adesso sto pensando magari anche a dei pazienti o comunque a delle situazioni cliniche che posso aver sentito, non so, magari la perdita di feci nel momento in cui si tenta una penetrazione anale, no? Che può capitare, ma può essere talmente imbarazzante da far dire a una persona non voglio mai più provare questa cosa. Ma io in realtà direi di parlarne, provare a parlarne con il partner o la partner, se non ci si riesce provare a parlarne con amici, perché già un'amica, un amico può darti un'opinione e tranquillizzarti, e se proprio ci dovesse essere una fobia talmente alta che ti porta al levitamento dei rapporti sessuali, ecco, in quel caso allora consultare effettivamente un terapeuta che può aiutare sicuramente a superare questo piccolo trauma.
Avete un racconto in particolare che volete condividere, che vi faccio partire la sigla? Ditemi voi.
Dai, dai, vogliamo un altro...
Io ve lo vedo negli occhi, che comunque qualcosa ce l'avete lì. Ok, è vero, avrei voluto fartela partire la sigletta, perché quello è un momento ginnico da sottolineare anche con Shada, ce l'hai? No way? Matilde? È una puntata un po' particolare, perché gli aneddoti tutto sommato si sono sommati uno all'altro, quindi era tutto un momento verità oggi effettivamente, però vedo che Ale comunque qualcosa vuole aggiungerla. No.
Io volevo solo ascoltare quello che avevate da dire. Magari voi potevate raccontarcelo, non è tutto imbarazzante.
Vedi, poi c'è sempre questo ribaltare le situazioni.
Ci provano, ma
ci spiace, ma non andrà così oggi. E soprattutto però la cosa fondamentale che si evince da tutto questo è che anche gli effetti collaterali, diciamo così, di queste esperienze sono insomma assolutamente gestibili, un po' come tutte le cose della vita che insomma ci sfuggono un po' di mano. Tutto sta veramente proprio allo spirito con cui le viviamo e le condividiamo. A questo punto congediamoci così, lavoriamo su di noi, quello è tutto.
L'accettazione, la normalizzazione, alla fine il sesso è anche divertimento, quindi...
Facciamoci una grassa risata.
Ma sì.
Ecco. Ragazzi, ci vediamo alla prossima e a prestissimo. Ciao Gaia, grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.